Buonasera a tutti, Cafaz, e benvenuti alla puntata numero non lo so di Bold Live, perché quando abbiamo creato l'hangout l'abbiamo chiamato Bold Live 29 aprile o qualcosa del genere, tra l'altro sbagliando il mese,
e non col numero della puntata.
Quindi comunque la 216. La puntata inizia con l'hangout che ci minaccia dicendo che la trasmissione può durare fino a 8 ore, noi spereremo anche di no, ma non si sa mai.
E dai con... un riscatto a Spencer.
Esatto, e con...
Team che bisbiglia, direi.
La nemesi, no. questa non è Team, questa è la nemesi di Evil Team che ci bisbiglia qualcosa.
È Soft, ecco. Team, c'è cioè anche Soft, esatto. Team.
Ok, va bene. Non lo so,
ma... come il... il Team e il Soft.
Sì. Esatto, esatto.
Ma anche Soft Team chiede la carta di credito?
Soprattutto. Smettila! Smettila! Che finisce malissimo.
Comunque più personaggi di Mick Foley. Ti
è vero, è vero, è vero, è vero.
È il Billy Milligan.
Non mi sorprenderei di trovarmi il microfono con sulla calza tipo quello di Mick Foley. Cioè, adesso... Vabbè. Comunque... scusate... Leggo un tweet di Mark Stein.
Sapevo.
I Pelicans hanno appena annunciato un'altra ondata di aggiornamenti per gli infortuni che sinceramente è troppo lunga da postare su Twitter. Testuale, Mark Stein, cioè ESPN. Cioè, siamo a sto punto. E Zach Lowe risponde, sono sinceramente unwatchable, cioè inguardabile questo tweet.
Che cazzo gioca più che altro?
Non lo so. Cioè. Ryan Anderson comunque credo sia ancora lì. No, ecco, ecco, Ryan Anderson è uno di quelli con i medical update. Adesso già che siamo qua, lo apro.
Signora Marisa, prenda il nome di quel giocatore strano.
Allora, Ryan Anderson e Jerry Ward.
L'hanno infortunato.
Ryan Anderson, sports hernia, quindi credo stagione finita. Norris Cole, day to day, perché ha solo un po' di mal di schiena. Quindi, pensando come un pesce per gli standard lì. Alonso Ghi, stagione
però
finita.
Però è sempre un riscol per quegli standard lì, eh.
Esatto. Alonso Ghi, stagione finita, perché... Madonna, è una lesione seria al retto femorale, quindi sì. Una roba seria.
Mi stavo giusto chiedendo che cosa fosse Madonna. Che
no, no.
Che terribile.
Invece, perché stavo leggendo in diretta, invece Drew Holiday ha una frattura in pratica dell'orbita, del zigomo orbita destra. E anche lui stagione finita.
Il giocatore c'ha la frattura.
No, ma non ci posso.
Rientrano tutti prima di me, tanto.
Ma questa è una roba incredibile, ma sono allucinanti.
Tutti prima di me rientrano, non è grave.
C'è un Pelicans Grizzlies da qui alla fine della stagione?
Ma non lo so.
Sì, però ci sono le mascotte, lo gioco.
Esatto, qual è l'over-under di giocatori NBA di quella partita lì?
Beh, con Memphis, cioè, voglio dire...
Boh. Credo sia due. Due e mezzo l'over-under.
Vabbè. Comunque, ciao Nick. Iniziamo a puntata con un po' di decenza, giusto per 8 secondi, prima di perderla del tutto.
Ma va là.
Ciao Lore.
Ciao a tutti, non vi perdonerò mai di avermi occupato un martedì sera che io avrei passato sul divano a guardare grandi magazzini. Uh-huh.
Io sto ancora praticamente sudando dall'allenamento di un'ora fa, quindi immaginate le condizioni. Ciao Fleccio.
Buonasera a tutti.
Fleccio... che oggi ha una sigla personalizzata che vi faccio sentire in anteprima e poi introdurremo.
Oggi è partito il bau segnale. Più di una volta è partito il bau segnale.
Ciao, chi manca? Xiaomi.
Ciao a tutti, non vi perdonerò di avermi fatto saltare una visione di cantieri stasera.
E ciao a uno qualsiasi delle manifestazioni di Team, non so cosa succede. No, basta però, è inquietante.
Okay. Diciamo che questa è una puntata che dedichiamo a una nostra leggenda, a una leggenda di questo podcast, a un uomo che...
Appunto, stiamo per arrivarci. Cioè, purtroppo dobbiamo entrare con un attimo di lutto, facciamo 6 secondi di silenzio per uno a testa. Per Italo Cillo, che adesso Fleccio, perché magari qualcuno non ci segue da allora, quindi va spiegato.
No, esatto, perché dobbiamo fare una cosa che, per quanto siamo brutti, in questa trasmissione non avevamo ancora fatto, cioè parlare male di un morto, ecco, ci mancava solo questo, però è morto Italo Cillo.
Ma Grabovoi è vivo?
Grabovoi è vivo e vegeto.
Grabovoi è vivo.
ma vivo. E invece Italo Cillo è stato portato via all'affetto dei suoi cari. Io l'ho scoperto perché i siti che praticamente dedicati a Italo Cillo truffatore, Italo Cillo truffa, eccetera eccetera, si sono tutti hanno chiuso le, come si dice, hanno cancellato le, no i post su di lui.
E quindi le relazioni sul maestro Cillo, che
la cosa, il maestro Cillo, certo, la cosa c'era stata anche segnalata da Paolo, che ringraziamo per la puntualità.
E quindi tutte, quando vedi un sito truffatore Italo Cillo che dice vabbè, per rispetto oggi non ne parliamo. Comunque Italo Cillo, per chi è un inside joke, o vale, perché è più famoso di noi, quindi a rigor di logica non dovrei spiegare uno che ha più...
Devi spiegare cosa c'entra con noi, chi è, e poi magari qualcuno...
Ecco, qualche tempo fa, un annetto fa, noi guardando i podcast abbiamo visto che c'era questo podcast di Italo Cillo, che
le classifiche di
che ci dominava in lungo e in largo. E allora siamo andati a curiosare, su vedere chi potesse essere questo.
Ma si dice a rosicare, questo affabile curiosare, però va bene, uguale.
Ed era un mix tra Vanna Marchi e il motivatore di Bonucci, diciamo così. Quindi un po' motivatore, un po' Aranzulla, un po' bonitore di folle. E purtroppo ci ha lasciati prematuramente, lo salutiamo con affetto e vai a truffare gli angeli.
Quanto prematuramente?
Poveraccia, fa 50 anni, quindi sì, abbastanza prematuramente.
Le madonne che gli hanno tirato negli anni.
Esatto.
Nel suo caso non gli hanno allungato la vita, ma...
E poi è strano, perché ci sono sempre i migliori che se ne vanno. No, questa volta se n'è andato uno dei peggiori, però...
Salutiamo...
Non so se il suo account Twitter è ancora attivo, però se è ancora attivo, voi come...
Diciamo, a me piace pensare che Italo Cillo in questo momento sta truffando le anime disperse dei bimbi che sono in attesa di essere riportati alla vita in un'altra zona del mondo da Gravo Ball. Quindi c'è un crossover di cose, ecco.
Non l'ho capita precisamente, però mi fido di te.
Ti ricordi che Grabo Boy crossover?
Sì, era un crossover Grabo Boy Italo Cillo, pericolosissimo tra l'altro. No, ma quello che volevo dire è che se non hanno già chiuso il suo account Twitter, come diciamo come memoriale di Italo Cillo, andate sul suo account Twitter e leggete i suoi tweet.
Ah, pensavo tirate una bestemmia.
Anche se volete. No, ma perché aveva questi suoi tweet motivazionali che erano strepitosi e regalavano gioia anche nelle giornate più oscure.
Non gli servono molto ora, queste motivazioni.
No. No, non molto.
Va bene. Io direi di iniziare questa simpatica puntata rispondendo a una domanda che ci preme particolarmente e per la quale siamo stati già aggrediti verbalmente tipo 8 minuti fa da uno che non mi segue, non so dove sia uscito, spero sia tornato dove stava.
Più gentile.
Ma chi è gentile?
Magari un ascoltatore.
Era Mariano, era Mariano Giusti degli ascoltatori. Sì. Esatto. Io sono andato nel suo account e c'era la prima cosa, c'era la preghiera per la Madonna, per Pasqua. Cioè,
lo stesso Paolo.
Un papa nero proprio così.
Lo stesso Paolo che ci ha segnalato Italo Cillo, quindi merita la precedenza, e poi dedicheremo a lui lo spazio anche per la successiva domanda, è Postilla se faccio ancora in tempo. Ma due parole sul mago che si allena con Calvani anziché trovarsi una squadra? Messina pare averla presa benino, mi dicono, ma la svogliatezza fatta giocatore. Ora,
Poi mi eclisso. Io sono affranto per la stagione del povero Marco Calvani.
Ma che ha fatto? Cioè, con chi se l'è presa di sbagliato? Perché ste cose non capitano da solo.
Non lo so, deve aver fatto qualcosa
a qualcuno.
Comunque Calvani
cioè tipo io quando mi succede qualcosa so comunque di essere ancora abbondantemente a credito, cioè so cosa faccio, me le merito tutte e sono abbondantemente a credito, quindi non è che dico ma cosa ho fatto, lo so cosa ho fatto. Calvani cosa ha fatto, poverino?
Non lo so, io anzi, cioè, conoscendolo per quello che lo conosco non mi sembra che le meriti tutte queste cose, poi però...
O tendenze masochistiche, non so.
Anche.
Ama farsi calpestare con i tacchi a spillo.
La mia domanda...
Bargnani, tra l'altro. Sì. Bargnani con i tacchi a spillo, che col suo peso...
La mia prima domanda è... scusate, ma la federazione, cioè in sostanza poi la nazionale, non si è appena riempita la bocca con le parolone tipo il merito sul campo, il diritto sportivo, dobbiamo premiare chi ottiene risultati sul campo e non chi ha potenzialità, in un certo senso, per quanto riguarda le squadre economiche.
Cioè, quindi, ma in un momento come questo qualcuno va a pesare le parole della federazione?
No! Io voglio fare la punta al cazzo e cercare coerenza nelle parole di Gianni.
Ma in questo momento? In questo momento storico? Davvero?
Io voglio. E tra l'altro, come ci segnalano in chat, ed è verissimo, a Brooklyn adesso, se non altro, sembrano giocare a pallacanestro e hanno voglia. Cioè, cosa quando è andato via Bargnani? Non solo lui, però questa cosa è verissima.
Sì, non che, no, non che giocasse così tanto da incidere sulla voglia di
no,
di
però Brooklyn oggi è una squadra di pallacanestro scarsa. Prima era una cozzaglia di roba a caso, c'è una bella differenza tra queste due cose. Comunque, dicevo, perché portare Bargnani in nazionale sulla fiducia? O meglio, noi siamo sicuri che ci andrà?
Sì.
Ma sì, che ci va.
Bene.
Portate i cervi.
Anche no.
Dio mio, pure il cerbiatto, quello che te pare, però basta che ci porti quell'altro.
Se non hai il cervo, almeno un cerbiatto, giustamente.
Donolli che sta a fare? Chiamate Donolli.
Pitch dice che Calvani gli ha dato del vecchio in Slovenia e quindi si merita tutti i Bargnani del mondo.
Ce l'avrete un cugino che gioca?
Ma appunto, cioè, con tutti gli insulti che puoi dare a Pitch, vecchio.
Ma infatti è un complimento.
È andata anche di lusso.
È come dare del vegano a Mimì, cioè non è un insulto, è un netto miglioramento.
È un passo avanti.
Ci sarà un 2-5 2-10 in Italia che non fa il boscaiolo? Che c'è,
ma c'è Melli.
Cioè, prendi Melli, ok.
Ma è convinto.
Però che Melli quest'anno giochi parecchio.
Il discorso secondo me è semplicissimo. Saranno tre partite alla morte. Non ci sarà tempo per valutazioni durante il torneo, ammesso che ci si vada, per questo è un altro discorso, non si sa mai nella vita.
Appunto, Bagnani ci mette metà torneo a ingranare, abbiamo già perso.
Quindi sono valutazioni che verranno fatte nelle amichevoli prima. Sinceramente, per quanto super osservato, non mi sembra esattamente il giocatore di cui fidarsi perché mantenga ritmo partita e allenamenti di livello standosene 6 mesi o quanti diavolo sono per i fatti suoi.
5 mesi sabbatici, sono 2 anni che sono sabbatici.
Discorso cosa ha fatto l'anno scorso? Sì, me lo ricordo cosa ha fatto l'anno scorso. Ha giocato un buon europeo con 2 ottime partite, Bargnani. Quindi, cosa c'entra quello che ha fatto un anno fa con quello che potrebbe fare a giugno di quest'anno? Perché comunque a noi servono 8 giocatori. Tanto sono poche partite, quindi non c'è neanche da fare ragionamenti troppo a lungo termine sulla fatica, eccetera. All'Italia servono 8 giocatori per vincere quelle partite lì. Sinceramente, se Cusine e Melli sono a posto, di Bargnani, se non è in condizioni scintillanti, ce ne possiamo anche fare a meno. Il problema è sapere se Messina potrà permettersi di o lasciarlo a casa o fargli fare il 12° in panchina o cose del genere.
È che dei cambi, chi è in forma in questo momento? O chi è su cui sicuramente dice, beh, arrivo in forma?
No, beh, oggi nessuno. Oggi nessuno. Ripeto, Melli. Cioè, tolto Melli, non c'è un giocatore della nazionale italiana che oggi è in forma.
Da Tome?
Ok, Gigi, giusto. Gigi sì.
Scusate, Gigi fa Sprazzi.
In argomento nazionale, visto il risultato di Trento appena acquisito,
bravo.
Posso dire un ciao Gianni, ciao, ciao Bauman, tante cose.
No, parlando di Trento, un Dada Pascolo così, in nazionale, fa veramente brutto?
Gli fai fare il terzo centro?
Allora, non lo so, perché Dada è un giocatore molto particolare, è un giocatore che sinceramente con un centro, diciamo che con un parco di centri un pochino differente, soprattutto per quanto riguarda le seconde linee, avrebbe un senso che sinceramente non ha con la composizione secondo me del roster. Dada è un giocatore che per lettura del gioco e per capacità di quelle non consone, molto atipiche, un giocatore che porterà sempre, ma non in questo tipo di nazionale qui, perché secondo me non ha, non voglio dire non ha cittadinanza, però faticherei a trovargli un posto nella rotazione.
Non lo so, io lo porterei, cioè, perché poi alla fine mi sembra sempre sottovalutato della situazione, poi dovunque vada, anche in Europa gioca sempre bene, quindi
sì, però purtroppo è troppo battezzabile, in difesa ti fa un gran lavoro, ma è troppo leggero anche per i 4 di caratura europea che potremmo trovare sia al di caratura mondiale che troveremo sia al preolimpico che toccando ferro il più possibile anche all'Olimpiade, quindi sinceramente, cioè, io faccio fatica, poi per carità potrebbe benissimo avere tutta le possibilità, tutte le possibilità per far bene, e io non ci capisco un cazzo, sarebbe l'ennesima dimostrazione, però sinceramente a vederlo così non mi dà grandissime sensazioni. Per quanto io lo adori, da Pascolo, perché è giusto sottolineare.
Pascola Cervi, dai, qualcuno portano.
La nazionale migliore possibile qual è?
Non questa.
Belinelli, Datome, Gallinari, Melli e uno a caso in play.
Ma non puoi neanche fare questi discorsi.
L'essenziale è che vogliano difendere.
Appunto, per quelli
che si fatti i nomi apposta. Le gambe per difendere,
ho fatto questi nomi apposta.
Non è un problema di nome, è un problema di approccio. Cioè, poi puoi anche difendere con moderazione a seconda delle partite. L'importante è che hai un'idea di difesa e soprattutto che non ci sia egoismo difensivo. Poi, se non sei al massimo perché è finita la stagione NBA, non credo che nessuno ne faccia un cruccio. Però già difendere di squadra sarebbe un discreto progresso.
Dare una struttura è già quello, sì. Messina dovrebbe farlo. Poi
quando e in quanto tempo?
Esatto.
Messina non è che con tutto quello che prende sto Cristiano farà qualcosa in un mese, porca miseria. Messi, qualcosa fa.
Quindi non.
Ho capito, sempre da me li prende in qualche modo. Sempre dalla mia zizza succhia. Quindi vedi un po' tu.
Che immagine orribile.
Lo so, capito, ma è la verità. Sto sempre a pagare. Prima nazionale.
Ma però Messina anche in pochi giorni sa dare dei principi difensivi. È ovvio che non puoi costruire un sistema, però dei principi difensivi lui, chiari, certo. Può dare.
Se non può Messina, chi può?
Anche il problema è che Messina in una settimana è diverso da Messina in due mesi.
So, ma se lo so, ma però se c'è uno che poi una ripresa è possibile, lui non ha detto che ci riesca.
Bisogna che fa contro gli Spurs.
Ma adesso era il primo turno.
Consci che succederà questo, non c'è problema.
Sì, anche perché poi rischia che gli do fuoco a Trento. Molto attento Messina a quello che succede.
Bene, Fleccio, la seconda domanda di Paolo è anche questa per te, ed è: sentivo nel podcast di Lowe che il coach dei Sixers, Brett Brown, si gestisce da solo i contratti senza un agente. Teoricamente sarebbe possibile anche per i giocatori? Come funziona in generale il mondo di agenti, procuratori e papponi vari? E parliamo con te ovviamente per la parte dei papponi, di agenti e procuratori, non ce ne può parlare di meno. Sì.
Ma voi davvero dovete dare in mano a un giocatore NBA la sua vita?
Aspetta un attimo.
Tecnicamente è possibile comunque.
Okay.
Anzi, sì. Secondo me ci sono anche, sì. Cioè, ci sono, sicuramente ci sono anche un paio di casi. Ora ovviamente su due piedi non me ne vengono in mente, ma
io ricordo l'ultimo famoso Ray Allen, che praticamente quando andò a firmare il contratto con i Bucks, l'ultima estensione, si portò il miglior avvocato della città, lo pagò giustamente tanto, ma praticamente lo pagò solo per 6 ore e chiuse senza gente.
Esatto, perché alla fin fine se sei in grado di gestire una trattativa,
la cifra è quella.
Ci riesci in quanto agente, ci riesci in quanto avvocato, ci riesci in quanto genitore cazzuto, ce n'è in tutti i campi. Il discorso degli agenti è che più che altro a livello NBA loro hanno delle strutture, una forma di assistenza diversa dal ti faccio prendere il contratto, perché spesso il concetto è quello, cioè alla fine la maggior parte dei giocatori prendono comunque dei contratti che rientrano all'interno di caselle in cui ci sarebbero stati lo stesso, cioè non è che un giocatore da max contract senza agente prenderebbe la metà.
Diciamo che più scarso sei, più ti conviene l'agente.
Sì, ma anche se sei molto scarso, comunque è difficile che tu venga taglieggiato anche da una...
No, però magari non ci tagliano perché altri quattro clienti di X dopo magari non li firma.
Certo. Esatto, il discorso è quello, stare all'interno di uno più che la singola trattativa e stare all'interno di una struttura che ti dà tutta una serie di vantaggi che altrimenti non avresti, ma anche nelle cose spicciole, cioè la gente ti aiuta, gli agenti quelli almeno quelli più quotati ti aiutano nella gestione del patrimonio tutti i giorni, ti aiutano nel tenere lontane le groupies, ti aiutano nel fare le operazioni immobiliari, nel investire i tuoi soldi, cioè...
Sì, a volte anche per non incarognire i rapporti con la squadra, nel senso che magari una trattativa non necessariamente va liscia e se c'è di mezzo il giocatore direttamente può essere lui quello che cova magari poi dei sentimenti negativi nei confronti della squadra. Se sta roba se la smazza la gente, al giocatore arriva: è andata bene, hai i soldi che volevi, sì, basta, ciao. Il giocatore, diciamo, non si incarognisce, quindi esatto. C'è anche questo aspetto
e fa anche da guarnizione in questo senso,
esatto,
tra...
esatto.
Quindi diciamo che la domanda in sé per sé, no, avere un agente non è fondamentale. In concreto poi, se non è fondamentale per prendere il contratto o per i soldi spicci che ti darebbero come stipendio, poi diventa abbastanza essenziale per tutto il resto e tutta una serie di altre questioni.
E su questo ricordo, se avete voglia di capire come lavora un agente, andate su YouTube, digitate Micio Mai Dire Gol, Pestalozzi, se vi ricordate come lavora un agente moderno.
Dunque, possiamo andare avanti. Apriamo il primo angolo. Da quale vuoi iniziare, Fleccio? Metto la sigla?
Vai con la sigla.
Metto la sigla, sigla fondamentale.
Mica.
Prego.
Ma c'è anche Evil Team che
cosa?
C'è anche Evil Team che respira.
Sbava, sì, sbava Evil Team, sì.
Allora, partiamo dall'ottimo Kyrie Irving che aveva
esatto. Questo non si sa.
Usate voi il tempo verbale che preferite. Aveva una ottima fidanzata di nome Kilana, che vi consente di fare Kilani, anzi.
Pensavo le battute con Kilana, con le rime con Kilana.
No! Infatti, una giovane 90s che recentemente aveva annunciato il fidanzamento ufficiale con Kyrie Irving dicendo che è il suo re e quant'altro. Il problema di Kilani è che lei aveva un ex che era un bruto, il tale rapper Party Next Door, tutto attaccato, tutto in caps lock, strepitoso, persona che, citando un noto film di De Sica e Pozzetto, direi una persona di una sensibilità pazzesca.
Lui vive in caps lock anche.
Un poeta, cioè... dialettale amico di Bob Dylan. Come
c'è una trasposizione nella vita reale del suo essere in caps lock? Come funziona?
Italo Cillo forse viveva in caps lock, però buon'anima. Però cosa ha fatto questo delicatissimo signor Party Next Door, tutto attaccato, tutto maiuscolo? Ha messo su Instagram una foto in cui la foto è l'immagine di una mano di una ragazza sul suo letto sotto le coperte e il commento è: mannaggia, sta cantante R&B me la sono trovata di nuovo nel letto.
Sì.
Ora, questo non sarebbe niente
la
se non fosse...
La sensibilità è veramente da signore, forse secondo me l'ha digitato col mignolo alzato.
Sensibilità straordinaria, in sé vorrebbe dire
tutto
nulla.
Tutto maiuscolo, il commento.
Tutto maiuscolo. Il concetto è che su questa mano... c'è questa mano di questa ragazza, è tatuata con un gigantesco tatuaggio woke sopra, che credo che sia tra l'altro un omaggio alla pentola woke per fare la cucina cinese, credo, perché non so che altro senso volete darci. Comunque non ne conoscerete voi tante ragazze con un tatuaggio del genere sulla mano. Beh, neanche Kyrie Irving, sappiate che non siete soli. Quindi Kyrie Irving si è svegliato stamattina, ha aperto
e ha riconosciuto abbastanza bene quella mano.
E ha riconosciuto quella mano che si può calava su quel, su, esatto, in quel caso invece era Fero quello su cui si calava. E non ci sono state per ora notizie né omicidi, da quello che risulta da Cleveland. Comunque il buon Kyrie Irving ha scoperto di essere cornuto su Instagram e questo ci riempie di dispiacere tutti quanti. Invece l'altra notizia del giorno,
aspetta, no, aspetta, no, vai, dopo, dopo, dopo,
dopo, approfondire.
Dobbiamo distillare. No, dobbiamo distillare.
Ah, okay, ok, ok.
Vanno gestite con calma, cioè. In realtà ci sono voci secondo cui lei avrebbe tentato il suicidio. Ha messo lei poi una foto su Instagram, ma non si capisce, così come di quella foto non si capiva se era recente o vecchia, e quindi se il cazzo di Tamarro in caps lock avesse preso una foto vecchia giusto per rompere le palle a Irving, non si capisce perché, probabilmente perché essere in caps lock prevede queste cose, o se fosse una foto realmente del presente. C'è questa cosa di lei con una fleba attaccata nel braccio e non si capisce bene cosa è successo. Quindi, se qualcuno ha informazioni...
Che storia impressionante.
Vero? Se qualcuno ha informazioni, lo invitiamo a fornircele telefonando al niente. Ma il numero di telefono non è... quindi basta. Intanto, io, essendo entrato in casa tipo 8 secondi prima di iniziare la trasmissione, sto rileggendo le notizie del giorno e Gallinari ha confermato che la sua stagione NBA è finita. Giusto per farne arrivare un altro in forma preolimpico, questo santissimo.
Comincia a essere un po'... cioè, nel senso, io comincerei a preoccuparmi un pochino.
E vabbè, questa cosa è successa.
Passiamo rapidamente dal preoccuparci un pochino al maniamo tranquilli, perché qua, è... qua è veramente un attimo se va avanti così.
Temo di sì.
Tutti so a Torino a vedere Gianni.
No, esatto, non so come stiamo messe le altre, ma... Peraltro, se Giannis gioca play anche in Europa, ecco lì qualche problema si pone, perché sai. Chi ci gioca contro Giannis?
Giannis gioca alla play in Europa.
Sì, sì, con gli altri, come
esatto. Mio...
Sì. Va bene, andando avanti...
con... Non mi fa impazzire l'idea di Giannis da play.
Invece sì.
No, allora,
ah, cosa... è point forward, non è play. È quello che faceva sì. Turkoglu a Orlando.
Ok. Sì.
È l'unica cosa che mi piace e che devo dire è io ti amo e poi ti odio e poi ti amo e poi ti odio, essendo stato playmaker in una vita precedente, essendo stato, gli sta gestendo la situazione intorno in maniera eccellente.
Insomma. No, ma non è che non mi entusiasma Giannis da play punto, non mi entusiasma con continuità. C'è oggi che ha confermato che sarà la point guard titolare della prossima stagione.
Sì.
Però insomma, nel senso, Giannis da point guard sì, è vero, cioè da point forward sì, ti crea tante cose, però ne paghi molte altre.
Beh, dipende da chi gli mettono intorno, però, nel senso, allora, partiamo da un altro presupposto. Ora, non è che da quando Giannis è stato messo in quella dinamica ha avuto due settimane totalmente folli. Poi in realtà i Bucks hanno perso credo le ultime 5-6 partite. Quindi comunque sono rientrati nel loro livello abbastanza normale, perché è una cosa che su due piedi ti crea un attimo di panico, però è anche abbastanza scautizzabile, perché comunque resta un giocatore con delle limitazioni e con intorno della gente che non dovrebbe neanche giocare in NBA, figuriamoci intorno a un giocatore che andrebbe aiutato, perché l'unico compagno veramente adatto oggi per quel tipo di Giannis è Middleton.
Sì.
Perché Jabari non è ancora dove dovrebbe essere, Monroe non ne parliamo, Plumlee è bravo, ma comunque occupa spazi, eccetera, eccetera, eccetera.
Ecco, secondo me Jabari è quello che ne soffre un pochino di più da Giannis.
Esatto. Però insomma vediamo dove vogliono andare, vediamo chi gli mette
Jabari, secondo voi ne soffre?
In transizione no, perché sono meravigliosi, a metà campo non possono giocare. In transizione fanno spavento, cioè Giannis, Jabari e uno qualsiasi è una transizione che fa spavento, il resto cioè c'era anche, se voi guardate il video di Coach Nick su B-Ball Breakdown, dice un sacco di cose giuste, ad esempio il vantaggio di avere Giannis come ultimo difensore se parte una transizione avversaria. Di solito l'ultimo difensore non è uno che può andare su e stoppare uno che arriva al ferro. Però quante volte a partita succede questa cosa? Cioè non confondiamo la routine del giocare in un certo modo con l'eccezionalità di una certa cosa che può fare quel giocatore, perché quella è la ciliegina sulla torta, ma se non c'è la torta della ciliegina non te ne fai una mazza. E vale per tanti atipici, cioè l'atipico X fa benissimo questa cosa, ok, ma se è una situazione di gioco che si presenta due volte a partita, chi se ne frega. E quindi per lui per ora è questo, cioè ci sono tantissimi sprazzi meravigliosi. Lui sicuramente con palla in mano è un giocatore che al momento rende meglio, però vediamo. Ci chiedono in chat, non ho la più pallida idea dei vari dati, ma sbaglio, quest'anno ci sono molto più infortuni in NBA degli scorsi anni.
Questa domanda è fatta si... tutti gli anni.
È ciclica.
Troppi infortuni.
Troppi esordi, no? Troppi infortuni.
In realtà c'è un sito che vi può dare questi dati ed è In Street Clothes, cioè in abiti da, da strada.
E vedrete col K che sale quanto sorprende per
il c'entra.
Lo dico io, è il mio teorema. Più soldi più infortuni.
È gestito da un folle che tiene conto di tutti gli infortuni, è andato a base di tutti gli infortuni, i giorni persi, eccetera, eccetera. Un totale folle, totale folle.
Ditemi che lo pagano sto braccio per farlo.
Non credo. E più o meno no, come al solito siamo sempre a questo punto. Quello che cambia è che le stelle NBA non hanno mai giocato così poco. Allora, eccola qua, c'è la statistica. Ad esempio, a partire dal 2006 e arrivando al 2016, vi leggo i minuti di media giocati dagli All-Star. 37-8, 37-4, 37-36, 36-3, 35-7, 35-5, 35-34-3, 34. Cioè negli ultimi 10 anni 4 minuti in media partita in meno per tutti gli All-Star. È vero che All-Star è un'indicazione di massima, però rende abbastanza l'idea. Quindi si sta facendo tutto il possibile per ovviare a questa situazione. Sono cambiate le dinamiche dei back-to-back, delle 4 partite in 5 notti, eccetera, eccetera. Non si è fatto ancora tutto il possibile, si è fatto tanto e si cerca di... Poi il discorso è anche capire come prendere i dati, perché non puoi usare le partite saltate, che ne so, in questo momento a Sacramento, dove stanno fuori anche se c'hanno un pezzo di basilico tra i denti, con le partite saltate a New Orleans, dove sono veramente a pezzi, come dicevamo prima. Quindi non tutti gli infortuni possono essere contati. Diciamo che più o meno siamo lì, ecco. Ma come sempre, più o meno siamo lì, non c'è mai stata una roba fuori media. Ci chiedono cosa ne pensiamo delle dichiarazioni di Ibaka che non si sente abbastanza coinvolto in attacco. Non se le avete lette.
No.
Dichiarazione di Ibaka di stamattina parla della striscia di vittorie consecutive dei Thunder, che peraltro stanotte hanno fatto credo tipo 30 assist in 41 canestri, una cosa così. Ibaka ha detto adesso funziona perché Kevin e Russ stanno facendo un ottimo lavoro nel coinvolgerci. A volte quando comunque la palla non gira è difficile rendere ad alto livello in difesa perché non ti senti coinvolto. Credo che non abbia inventato nulla.
No, sinceramente no. Però è anche vero che, cioè, nel senso, Oklahoma ha da giocare così. Lo diciamo tutte le volte, parliamo di Oklahoma, lo diciamo quando giocava con Brooks, lo dicevamo quest'anno. Non si fa, cioè, non puoi dire a Westbrook durante oggi tirate meno. Cioè non puoi, basta.
Non è secondo me un discorso di tirare meno, è di come arrivi ai tiri. È chiaro che poi se tu muovi il pallone e il vantaggio che hai guadagnato si trasforma in Andre Robertson dall'angolo.
È un po' un cane che si morde la coda. Più Oklahoma gioca in transizione, più sono coinvolti gli altri, perché a transizione lo sanno giocare entrambi benissimo. Westbrook secondo me è fenomenale in transizione a trovare il compagno. Però giochi in transizione quando difendi bene, e se difendi bene quando sei coinvolto in attacco, cioè capisci, non c'è mai un inizio vero e proprio di questa cosa.
Kim, che dici?
Ma si stava a pensare, però non avete già detto tutti voi cheat.
Bene. Vince ci chiede, ma non andrebbe, hai abolita la pre-season a questo punto per gli infortuni? Ma accorciata, bastano due partite. E tanto le giocano per questioni economiche, quindi a questo punto abolirei tutte le partite pre-season che si giocano nei palazzetti principali delle squadre. Cioè, gioca solo in Messico, in Cina, in Europa e di andare.
Gli Spurs abolirebbero direttamente la regular season.
esatto.
Ma poi per quanto giocano?
Ma infatti.
Per l'intensità con cui giocano.
Ma dai, non dopo lavoro, cioè devi dire pure la regular season.
Rischiano di più al training camp che in quelle partite lì. Quindi...
Come sarei incerosi.
Con chi?
Con loro.
Loro chi?
Tutti. Loro, loro.
loro.
Con loro.
Va bene, rimettiamo la sigla così Fleccio chiude l'argomento. Arrivo subito, scusate. Bene, possiamo andare.
È veramente angosciante. Comunque.
È una sigla, la sigla, sigla, sigla.
Beh, la sigla può anche non essere creepy. Comunque.
solo perché nel video c'erano le facce di Farrell e dei suoi soci sperse nel buio senza corpo sotto, non vedo perché debba essere creepy, quindi non...
Certo. Comunque, abbiamo parlato dell'ottimo Kyrie Irving cornutazzo, ciao Dario tra l'altro, e adesso dobbiamo parlare...
No, aspetta, perché così suona veramente brutto.
Così è bruttina.
No, lui cornutazzo, mica Dario.
Vabbè, sì, perché Dario, essendo tipo dei Cavaliers, ha il problema in casa.
Capito, Kyrie invece ce l'ha fuori casa,
perché in casa non riesce più a entrare,
perché non passa dalle porte.
E spostiamoci a un'altra squadra, ciao Dario e Cleveland Cavaliers.
Esatto, da Dario a Dario, sempre lui è. Allora, l'ottimo Kyrie ha i problemi fuori di casa, invece l'ottimissimo J.R. Smith i problemi se li va a trovare direttamente al palazzetto. Perché? Allora, J.R. Smith su questi teleschermi, voi ricorderete che aveva reso pubblici, erano stati resi pubblici alcuni dei suoi messaggi privati con certe delicate signorine, in cui una di queste diceva: ciao, come stai? Ci vediamo al palazzetto, vengo alla partita oggi. E lui: ah, va bene, ci vediamo lì. Lei rispondeva con faccetta che arrossisce, che è una cosa che alcuni dei redattori di questa trasmissione hanno provato sulla loro pelle e non l'hanno apprezzata. E alla faccetta che arrossisce,
J.R. Smith rispose: in cronaca di Roma, dai.
Esatto, alla faccetta che arrossisce, Tim rischia di andare in cronaca di Roma. Invece J.R. Smith risponde: stai cercando di prendere il tubo. Esatto. Che è una discreta metafora.
Anche J.R. Smith ha una sensibilità,
è un uomo di una sensibilità pazzesca pure lui. In questo caso cosa è successo? J.R. Smith, dopo una partita, c'era Miley Cyrus in prima fila,
una sensibilità pazzesca,
ma io direi una persona educatissima, elegantissima, e la signorina Cyrus essendo di prima fila dopo la partita è scesa
intendo di grignare in sottofondo,
è scesa in campo a salutare il poeta dialettale J.R. Smith, e al che dal labiale di Miley Cyrus si legge chiaramente, mentre stanno facendo la foto: cosa fai stasera, dove andiamo, eccetera eccetera. Al che sono scoppiate ovviamente le facezie, i lazzi e i cachinni, perché hanno detto: anche Miley Cyrus vuole prendere il tubo di J.R. Smith. E da qua questo meraviglioso momento di vita e di cinema regalatoci da chi riesce a leggere i labiali di Miley Cyrus e le labbra di Miley Cyrus, credo che se potessero parlare
a proposito
di labiali, esatto.
Va bene, apprezzo che tu ti sia fermato qui, perché potevi andare anche avanti. Vabbè, niente, basta.
Ma non c'è niente da lasciare all'immaginazione, in realtà, cioè, se vogliamo
Esatto.
Cioè, più di così è difficile veramente ipotizzare.
Ha chiamato un'intera impresa idraulica, altro che ha preso un tubo lì.
Sì, ma poi io pregate per J.R. Smith, perché Miley Cyrus mette le mani addosso a un telefono.
Sì, va bene. Ok, torniamo ad un paio di domande cestistiche. Ci chiedevano del sesto uomo dell'anno, ma ne abbiamo già parlato qualche puntata fa, non torniamo. Whiteside no, ha giocato proprio il partito titolare, quindi non credo abbia requisiti al momento. Quante ne mancano? 20? No, non arriverà a giocarne più da riserva che da titolare, quindi non può farcela. Chiedono di due squadre, una messa male male male, una messa bene bene bene. Quella messa male 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 sono i Chicago Bulls, ovviamente. E la domanda è: che cazzo fanno? Nuovo Dario. Cambio coach?
A parte implodere, intendi?
Nuovo cambio coach? Come cambiereste il roster, tralasciando che la dirigenza che si muove meno in tutta l'NBA sul mercato? E questa è un'ottima domanda.
Costruire intorno alla Catarogna.
Esatto, ottima stagione della Catarogna, direi. Se avete letto un giornale italiano, saprete
Catarogna che non è top 10 NBA in questo momento. Non è top 10 NBA in questo momento solo perché ha avuto una leggera flessione in finale, ma insomma è un top 15 almeno. È chiaramente il miglior giocatore dei Bulls, meglio di Jimmy Butler. Quindi Oh, io leggo, vedete, non è stampa di regime, io leggo.
Spiega l'inside joke che ci facciamo.
Io leggo l'MVP ranking che trovo sul sito del principale media sportivo italiano.
No, ma non parliamo del principale media sportivo italiano.
Ma lo è. Volume alla mano lo è. Quindi io leggo l'MVP ranking e lì mi viene detto che Pau Gasol è un top 15 NBA, perché sono borderline 10, è un 15.
Ma io non c'ho coloro che leggo, io c'ho comunque che leggete queste cose.
Questo è ladro che ruba e che tiene il sacco.
Questa è un'ottima osservazione. Va bene, no, Rose aspettano che scada. Qualcuno se lo piglia gratis, devono pagare per riceverlo. Scade nel 2017, sì, però secondo me vogliono. Cioè, partiamo dal presupposto che se davvero rinnovano il contratto a Gasol, si meritano di sprofondare nell'oblio per i prossimi 10 anni.
Ma certo, Gasol c'ha la player option, penso che vada via.
Gasol esce, però esce per prendere un altro contratto grosso. Se Chicago gli mette voglia, no?
Ma non glielo dai, no?
Chicago no, però qualcuno che glielo dà c'è.
Io non lo so se
Chicago. Non ce li ho.
Invece ce li hai per Gasol.
No, non ce li ho.
Io non lo so se Chicago non glielo dà.
Un altro over 30 lungo, mi sono anche un po' rotto.
Over 35 anche.
Basta.
Poi ti lamentavi della difesa di Lamarcus Aldridge. Ha un karma.
Più o meno ci ha messo 8 mesi a piegare le gambe. Meno male che ha cominciato tardi. E ancora voglia pagnotte. Comunque, in teoria Rosca le tra un anno, cioè nel senso le prospettive di questa squadra qui mi sembrano anche colate a picco per un discorso di. Anche di spogliatoio, di chimica, cioè te guardi intorno e a parte Butler non c'è nessuno che in teoria resta a lungo termine. Forse sì. Un paio di giovani, forse McDermott, forse Mirotic, ma tanto uno di questi due credo che lo useranno come grimatello per il mercato. E quindi in realtà non c'è anima, perché non c'è a questo momento qui non c'è il nucleo.
Posso giocarmi soldi su in che squadra va a Rosa una volta che
Sacramento
ovviamente.
A Sacramento se non rinnovano Rondo è già fatta
ovviamente.
È già fatta
solo che non a Sacramento,
oddio santo.
Comunque io non ne farei un dramma, cioè stanno sull'orlo della ricostruzione e hanno accelerato l'implosione che comunque sarebbe arrivata anche senza Kono o senza playoff quest'anno.
Il problema è che il roster non è da ricostruzione, quindi.
No, hanno un roster di pseudo competitivo
a est
del genere. Lo so, ma a est stanno, non è che
si trasformano
a ovest e vincono 10 punti.
Non sembra nemmeno così straordinariamente competitivo, cioè,
no, non è per nulla.
C'è Butler, Mirotic e McDermott. Sì, forse tiri fuori qualcosa di decente da Bobby Portis, forse esce fuori qualcosa, ma Dalivi è marcio.
Dalivi è finito, Noah è finito.
Noah è marcio.
Con senno di poi avrebbero dovuto scambiare quando avanti marcato Noah e Gibson e cercare di fare qualche mossa un po' più.
Il problema è che devi fare a meno anche di Butler se vuoi ricostruire qualcosa.
Io non riesco a fargli.
No, Butler te lo tieni. Ma Mirotic oggi come oggi piuttosto che McDermott qualcosa prendi, solo che devi sopportare l'idea di fa uno o due anni.
No, io leggendo il roster di Bulls, e diciamo che a questo punto dovrebbero ripartire tutto da capo, quindi via Gasol, via Noah, con chi riparti?
Butler, McDermott forse.
E che ci fai però?
Che ci fai con un Butler in una squadra di costruire?
Con un allenatore che non sa ancora cosa
da capo da capo, è tanti, sono sempre i Bulls, non li fanno tre anni come i Knicks dei bei tempi.
Qualcuno devi tenere, però cioè, non puoi
si diceva anche dei Lakers.
Vabbè, quello è diverso, quello è praticamente la prostituta al noleggio di Bryant, ma quello è un altro parte.
Leccio, vorrei sapere dove sono tutti quelli che ridevano dei Lakers.
Questa, adesso però lo spieghi l'inside joke, perché io sempre io devo spiegargli.
Peraltro, stanotte contro gli Spurs, New Orleans forse riesce a mettere 8 giocatori in campo. Sono 7.
Guarda che se la vincono questi. 7
e 1 in
più. Gli altri che vanno soft.
7
e 1 in più. Oggi non c'è nessuno dall'altra parte.
Tu un pezzo.
Salutiamo il team.
Comunque lo spiego l'inside joke, è un tweet di Antonio Corsa che fecero dopo
A-C-B.
Nash con Nash Howard.
Quando Carmelo Anthony accettò di andare a parlare con i Lakers in free agency prima di firmare con i Knicks.
Sicuro, perché se non, se non mi sbaglio era per... vabbè.
Sì, ma comunque... sembrava per una firma in...
Carmelo Anthony.
Vabbè, comunque poi ci fu l'annata... quella un pochino storta con... però era l'annata di Dwight Howard.
No, no, sì. No, no, quella dopo.
L'anno okay. scorso, okay. La prima stagione del Bayrone.
Ok, comunque fu infelice.
No, è una prima di fare come me.
Non è vero. Che squadra ti fiscio?
Mi ricordo.
Comunque, ciao Antonio, sempre forti. Perché non ne ridiamo più.
Va bene, già che ci siamo buttati sui Bulls, avete altro? No, per carità, cioè per pietà loro, direi. Eviterei di parlare ancora dei Bulls.
È una storia finita.
No, l'allenatore è una domanda interessante.
L'allenatore è... allora, cambiare allenatore no.
Anche secondo me, però secondo me ha deluso rispetto alle aspettative.
Ho capito, ma questa è una minestra riscaldata, gli hanno dato.
È una minestra riscaldata, oltretutto fatta come non piaceva a lui, perché lui magari la voleva un pochino più densa, questa è liquida. Cioè,
è
questa
come lamentarsi dell'intervista matrimoniale quando gli porti due che si sono fatti le corna per 20 anni. Ma come, non è sistemato il matrimonio? È mica facile. Sono buoni tutti, cioè, mica
è
facile.
È una minestra riscaldata liquida di colore marrone, ma e poi ti scopri
non è detto che in una situazione in cui due sposini novelli abbiano qualche problema non riesca a raddrizzare, ecco.
Però se la minestra liquida è marrone e puzza, può darsi che non sia minestra.
Vabbè, siamo in prime time, però te lo passo.
Guardi che se guardi intorno e non trovi la minestra liquida, la minestra
sempre. Esattamente.
Comunque, se ne parla l'anno prossimo. Ad esempio,
per Mimì, comunque, per Chicago, piace tanto, soprattutto per Mimì.
Io comunque non riesco a gli proprio una colpa a Chicago per non aver ricostruito quando aveva. Cioè, inizio anno credo che anche noi eravamo saldamente tra le prime 3-4 a est.
Sì,
ma era comunque, se non era l'ultimo, era il penultimo anno di quel ciclo lì. Quello è poco.
Sì, però quello che non abbiamo pensato è che succede? Cioè, non abbiamo pensato a se va male, che è quello che è successo.
In worst case comunque... non abbiamo notato, sì, vabbè. Ma...
No, però vabbè, tutte le squadre hanno worst case, voglio dire, cioè, valuti... Però quando sei in una situazione come la loro, vai e basta, perché comunque hanno avuto tante quelle sfighe negli anni che se hanno visto un piccolo spiraglio per provarci, ha fatto bene a provarci.
No, non è andata, restiamo amici con la stagione dei Bulls.
Sì, no, ma perché no, ma non voglio dire, avete sbagliato a fare... Però è che ora il problema si pone,
adesso
il problema risolto, e non volete che risolvi, per carità... Io non sono qui a dire, hanno fatto una cazzata con Hoiberg, mandare via Thibodeau a tenere, però... Ora questo problema si pone.
Ma tanto sarebbero andati giù pure con Thibodeau. In realtà credo che uno dei problemi sia proprio quello. Che
sì,
il gruppo era
scoperto che non è Thibodeau che è lo spremiaglumi che dicevamo, che dicevano, che dicono. Non è un problema di spremiaglumi.
Cioè lo è, ma forse quegli
agrumi erano già spremuti a prescindere. Però quest'anno c'è stata la solita moria. E allora io mi chiedo, non è che c'è qualche cosa all'interno dello staff... medico dei Bulls o che se ne occupa di The Bulls che non va, perché
ma che qual è la materia prima? Rose e Marcio
forse
da prima Gasol è vecchio come il cucco, con tutto il rispetto, soprattutto considerando che questi ancora lo consideravano un giocatore semi top,
non solo loro.
E questo magari in colga.
Sei stato sfigato praticamente tutto con Butler, però quando a un giocatore gli fai giocare mille minuti.
Sì, ma quest'anno di meno,
Sì, ma comunque l'heavy loading di cui gode, tra virgolette, Butler è eccessivo. Dai, se rompo.
Sì. Va bene. Stavamo parlando dei Lakers e i simpatici tifosi Lakers che non hanno altro cui pensare se non la propria scelta al draft. Peraltro,
pure quella, pure
parlare
quella,
di Brian, non parlare di Brian, ok.
Posso chiedere per favore? Allora, sì, capisco che il draft, però non c'è bisogno, cioè, state tranquilli, è aprile.
No, allora, diciamo due cose. La prima è che i Lakers comunque hanno il 45% circa di possibilità di non vedere quella scelta, quindi siamo appena sopra. Non è che, cioè, questo è, voglio dire, non è che c'è da girarci intorno.
No, ma non girare al tuo posto, non girare su niente, stai lì.
44,2, quindi questo è, quindi fate bene a confidare nell'arrivo della scelta, ma non. Pensate cosa succede, che ne so, se la scelta non arriva e si conferma il Bairone per tankare un altro anno, per dire.
No, ma pensa cosa succede a te.
Le paghitelle conseguenti.
A me al massimo era una gastrite per le troppe risate, però.
Dove no. Tankare un altro anno? C'hanno 25 le prime scelte.
No, ti viene la gastrite perché ti pigli un coltello alla faccia.
Comunque,
chiamo lì l'amico di Kelani e tutto in caps lock.
I scarafaggi, i scarafaggi nei Griffin. E io, amico, io ti buco.
Ti esatto.
Ti fanno in caps lock.
Il caps lock a lui come
comunque. Comunque, ciao ragazzi, ho una domanda, Matteo. Si è sempre detto che in sede di draft bisognerebbe privilegiare il BPA, Best Player Available, cioè il miglior talento disponibile, anche se si è già coperti in un determinato ruolo. Quando però non si ha la certezza, o comunque si ha indecisione sul futuro di due o più prospetti, si tende anche a scegliere in base alla necessità. Beh, certo, si suddividono i giocatori per fasce, il più fini possibile, ma comunque è possibile appunto che ci siano due o tre giocatori che vengono valutati in modo simile, e a quel punto si sceglie in base a versatilità, fit con roster attuale, magari allenatore si ha in mente di tenerlo per tanti anni e così via. Certo,
upside
anche
pericolosissimo l'upside.
Vado al punto, e il team cosa pensa dell'upside?
Tutto il male possibile.
No, questo non è Evil Team.
No. Ma è male possibile.
Il team è poco ispirato.
Cioè, pensa un po' alle cose e mi ispira.
Cioè, hai iniziato la settimana dicendo: non vedo l'ora che scaricare tutte le Evil Team.
Non serve. Ah, vabbè, ok. Allora mi cazzo mio.
Vado al punto, dice Matteo. Riusciranno le squadre che verranno sorteggiate con la prima e la seconda scelta a capire chi sia il migliore tra Simmons e Ingram?
No.
O nel dubbio sceglieranno per il ruolo che hanno più scoperto?
Non me scelgono a cazzo di cazzo. Detto sinceramente, tirano giù la monetina e vanno più.
Dicono proprio, maestro, faccia come me, a cazzo di cazzo.
Marmelli, maestro.
Apra tutto.
Anche perché io credo che giocatori come Ingram siano assolutamente difficili da scrutare. Sì. Ho visto da vivo, l'abbiamo già detto. E quello è quasi tutto upside, nel senso, non puoi essere sicuro che si sviluppi come speri, probabilmente cresce, però potrebbe essere un incrocio tra Antetokounmpo, un incrocio tra Durant. Non è detto che esca fuori il Durant dalla situazione come leggo da altre parti, e soprattutto bisogna vedere come reagisce lo chassis al rafforzamento del peso e muscolare.
No, è chiaro che se vai a prendere il giocatore che ti dà, che ti dà l'impressione di essere più pronto, non c'è alcun dubbio, sì, esatto, non c'è alcun dubbio che non è solo quello. E sinceramente io credo che al momento la 1 si rimanga sempre Simmons, per quanto che ne venga a dire, che se ne dica, e nonostante ci sia questo grossissimo limite chiamato tiro, però io non lo vedo ancora scendere dalla numero 1.
Secondo me questo è l'anno in cui in fondo tutti vorrebbero scegliere con la 2.
Sì.
Perché secondo me nessuno vuole essere la squadra che poteva prendere l'altro.
Esatto, dice sai, tra i due preferisco, è arrivato questo. Quindi sì, è l'anno buono per i Lakers, dai.
La 1. La domanda parte dal presupposto sbagliato, cioè che il draft sia una scienza esatta in cui tu hai tutti i parametri e puoi valutare, e se sbagli perché hai sbagliato diciamo filosofia di scelta e pur avendo tutti i mezzi a disposizione. Non funziona così. Alcune volte si sbaglia per filosofia di scelta, perché si va su un giocatore più pronto perché si ha fretta, o su un giocatore appunto per fit. Tante altre volte è tutto giusto il ragionamento alle spalle, poi se non funziona però non funziona, e non necessariamente ci sono colpe. Quindi
poi dalla 5 in poi, addirittura qualche volta anche dalla 3.
Esatto.
Cioè, scattano, oh mio Dio, è rimasto libero questo, non me l'aspettavo, non ci pensavo, ma è libero, allora che faccio, non lo prendo? Allora tipo ci avrà, non lo so, sarà invertito? Ah no, non è invertito, lo prendo. Sì, sì, c'è la fregatura. E qui pensate a Wislo, che è andato a finire la 10. No, hanno passato loro, allora passiamo anche noi. Cioè, se ne generano quei minuti di totale panico che non vanno sottovalutati.
Ma più che altro magari si scatta il fatto che io questo manco l'ho provinato.
Mi chiedo, che fai nella vita se non provina i giocatori?
No, provina i giocatori. Alcune volte i giocatori rifiutano.
Cioè, secondo te i Warriors provinano Simmons quest'anno?
No, vabbè. Vabbè, ma scusa, che nella vita che fai? Cioè, nel senso devi provare i giocatori, chiamalo, fai una telefonata e lo vedi.
Il giocatore sei pagato profumatamente.
Appunto.
E il giocatore
dice, non faccio provi. Quindi all'ufficio e provino un par di giocatori.
Se ora chiama i giocatori in NBA, penso che gli Spurs pagano le tasse con col sangue dei loro primogeniti.
No, il discorso è che il giocatore dice non faccio provini oltre la 3 e finisce alla 6. È successo, punto. Guarda, non può obbligarlo a fare il provino.
E poi no, non ci dimentichiamo gli inside jokes, come direbbe Freccio, che ci sono all'interno del draft. San Antonio era maestra anni fa. San Antonio voleva prendere Batum e praticamente ha sparso voci credibili che il giocatore avesse una serie di problemi fisici, tanto ecco. È vero che Batum è sceso in una maniera impressionante.
Bravi. Complimenti, bravi.
E Batum stava quasi arrivando a fine primo.
Bravi.
Però il controspionaggio in questo caso il controspionaggio dei Lakers, che non so fanno mai cazzi loro dal mio punto di vista, hanno in realtà no ragazzi, guardate che il giocatore è a posto,
parlandone da vivi sempre dei Lakers.
E è stato scelto poco prima di San Antonio, al tempo stesso San Antonio dicendo volevi prendere George Hill volendo fare lo steal, te lo prendo io prima che lo scegli tu. George Hill è arrivato solo per quel motivo.
E poi l'avete scambiato.
Aveva già la promessa di Leonard.
Pensa a
per Leonard i due seconde, perché capito che
Leonard è stata una scelta ponderata.
Tu pensa a quegli scortesi dei Lakers che hanno usato.
Non è un intuito. Arriva perché non arriva a Batum ed è praticamente è praticamente guerra fredda tra San Antonio e Lakers. Prendi lui, tanto lo so già che la promessa gliel'hai fatta, e allora lo prendo io per comunque non si piace. E poi alla fine
si arriva una buona scelta. Come si sono permessi
di regalarvi Kawhi Leonard?
No, non solo dire che Batum era sano quando altre 28 squadre c'erano cascate. Che
ovviamente abbiamo estremamente semplicizzato il meccanismo, ma non andiamo troppo distanti dal fatto che comunque giravano delle voci, l'hai messo in giro.
Che si chiami mafia, sì, esatto. Sì.
No, non è mafia,
non c'è niente troppo distante.
Scusa, c'è un saldo, lì per lì non lo puoi comprare e dici, schifo, oppure quella macchina lì fa schifo perché non c'è una macchina usata che vorresti acquistare, ma lì per lì non puoi, passo tra qualche giorno che c'ho il cash.
Ma io non vado al concessionario a dire la sua macchina fa schifo per quello.
Ma no, lo dici all'altro avventore, no? Dici, ma tu che ne pensi? Marcia. Qualcosa
credo che aggiungerò il tag mafia texana a questa puntata.
No, ma perché mafia? Ma perché sempre queste brutte parole? Vedi?
Perché andrete troppo i soldi.
Effettivamente dicono le stesse cose che dicono i mafiosi, eh.
Ma perché non mi risulta che i mafiosi
vanno meno umida,
è malato.
Una mafia meno umida.
La mamma direbbe, tu vado, uno lo scegli e tira fuori il ferro. Il ferro non lo tira fuori, non è mafia, è un suggerimento.
La mafia non necessariamente opera più così, ci sono altri modi di...
Ma io lo farei anche, loro che dicono che non ci...
Non c'è più neanche la mafia di una volta.
Esatto. Visto che si parla di promesse, oggi c'era un ottimo articolo di Bobby Marks su The Vertical, su come funzionano le promesse al draft.
Sì.
Che secondo me merita molto la lettura, perché... tante volte rimane un concetto molto che viene interpretato ognuno a modo suo.
Che me la dai? No. Attenzione, il concetto della promessa.
Va bene, Peach ci ha chiesto in chat il senior scelto più in alto nell'era moderna. Io ho trovato Sheldon Williams alla 5.
Capito.
Dubito che sia altrettanto ora.
Nell'era moderna che significa?
A caso.
C'è Batum alla 6.
Ma
Lillard, scusami, non Batum.
Lillard.
Appunto, Sheldon Williams alla 5.
Lillard.
Dunk era la 1, che era senior.
Al Thornton era la 9.
Al Thornton.
No, ma c'è... Aspetta.
Fredette, forse, scherzando, ridendo.
10.
Comunque molto alto pure Fredette.
No, sì, Duncan e Van Horn... cioè nel 97 senior il primo, senior il secondo, senior il quarto, dipende da cosa vuole sapere Peach da senior, cioè,
ma più altro che vuol dire era moderna, esatto. Ancora era Kanjoga, per cui in teoria ancora era moderna,
sì. Vabbè, ma avrà sentito una parola del giornale, volevo dire.
Sta leggendo la rivista Tempi Moderni.
Esatto.
Vabbè.
Donna moderna, non lo so.
Royal A6, come suggeriscono, giusto anche.
Comunque, la domanda di Matteo si concludeva con un esempio del tipo: Lakers e Sixers potrebbero optare per Ingram alla 1 avendo già power forwards interessanti, mentre Phoenix o T-Wolves potrebbero invece avere più bisogno di Simmons. Cioè, io Julius Randle...
Secondo me i Timberwolves, quando arrivano alle 5, c'hanno quello che ora sta spingardando.
Adesso ne parliamo di quello lì. Cioè, Julius Randle, per quanto faccia delle cose interessanti, sinceramente, se io ho davanti uno che mi sembra buono, mi sbatto il cazzo di cosa fa Julius Randle. Cioè, sono veramente pochi i giocatori per i quali ti poni questo problema.
Che dicevano dei Lakers e di che potrebbero bypassare su
Sixers.
Infatti negli ultimi draft, infatti, hanno veramente lunghi e giustamente hanno scelto.
Diciamo la verità, i Sixers basta che respira.
Più o meno, un poveraccio.
Ah, no, sono troppi sofisticati.
Mi piace questo
braccio, due gambe.
Bene, Lore, breve aggiornamento in CIA, parlando ovviamente del tizio di qui sopra che
spara
anche in antica draft.
Parti, spara da tutte le parti. No, Oklahoma, allora, Final Four ne abbiamo. Ne abbiamo Oklahoma.
E come faremo a fare il gioco di Natale l'anno prossimo? Ditemi una squadra che ha fatto le Final Four, show Oklahoma.
Oklahoma!
E... Capisci che non può succedere, cioè non... Cioè, non va
l'ha
bene.
Detto anche strozzato
con un tono di vendetta questo qua.
Oh no, prima o poi,
ecco, questo Inside Jokes non ve lo possiamo spiegare, dovete guardarvi ascoltarvi la puntata di Natale, credo del 2014
13
addirittura 13, non lo so,
comunque,
lo troverete nei tag della puntata, ecco.
Sì, Oklahoma, sì. Comunque, in Final Four abbiamo Oklahoma, abbiamo Villanova da una parte, mentre dall'altra si incontra North Carolina e Syracuse. Poi andremo su Syracuse.
Brava,
No, sta buono. Sai che non sai, perché sennò mi parte un Cristo e allora poi la noia. No,
E basta che non lo tiri a me. Se te lo tieni dalle due parti va bene. Villanova... Se parte ma sta lì va bene.
Villanova, cioè, ha vinto contro quei trattori di Kansas che finora avevano sbagliato pochissime partite, però poi tenendo ritrovarsi, diciamo, anche una partita non felice, nonostante poi siano quasi riusciti a recuperare, non sono riusciti a vincere. Per Villanova è strano, perché solitamente negli ultimi anni non era mai riuscita a passare oltre il terzo turno, che sarebbe il primo fine settimana della Madness. Quindi troviamo Villanova, che è una squadra che difende molto bene, che l'attacco tira molto da tre e che quest'anno è, diciamo, guardabile, è molto divertente da vedere. Dall'altra parte troviamo Oklahoma è a Buddy Hield. E potremmo fermarci qui, perché Buddy Hield, se non è il miglior attaccante di quest'anno, il miglior giocatore di quest'anno, secondo me, insieme a Denzel Valentine, sicuramente il miglior realizzatore.
Sicuro il miglior giocatore del torneo fin qua.
Il miglior giocatore del torneo, se non mi sbaglio, soltanto Danny Scott, quando giocava a Georgia Tech, aveva fatto tanti punti, aveva avuto una media migliore di Buddy Hield in questo torneo. È un giocatore che si è costruito molto da solo in questi 4 anni, ha 22 anni, un senior di 22 anni, che quindi di parità sono, diciamo, di parità di talento sono già al piano di sopra da 2/3 anni, però diciamo che i miglioramenti di questo giocatore sono assolutamente traslabili in tutta NBA. Forse non diciamo nel ruolo che potrebbe avere all'interno di una squadra, ovvero non lo vedo come un go-to guy, a meno di miglioramenti pazzeschi e imprevedibili, secondo me, però è un giocatore che sinceramente vorreste avere sempre accanto a un giocatore di un all-star, se non qualche cosa di più. perché è un giocatore che ha range illimitato, un giocatore che il tiro l'ha naturale, non solo piazzato ma anche dal palleggio, anzi, sinceramente in un arresto e tiro così era tantissimo come lo vedevo, proprio sia a destra che a sinistra, ed è un giocatore che sa quando tirare, appena alla luce, però senza forzare conclusioni particolarmente difficili. È un giocatore che quando entra in the zone è impossibile da fermare. I 37 punti dell'altra sera contro Oregon probabilmente ha difeso non benissimo, secondo me, su di lui, però lui si è preso tutti i tiri che voleva, e i tiri che voleva li ha messi e hanno avuto un peso importante, nonostante sia stato un mezzo blowout quello con Oregon. Ora viene la parte interessante, perché comunque lui si troverà davanti ai difensori che sono fisicamente di caratura NBA, perché intanto c'ha Villanova, che c'ha Josh Hart, che è un giocatore molto forte difensivamente, e poi invece tra la vincente di North Carolina e Syracuse ci sono per Syracuse Michael Gibinice, che è anche lui 2 metri, che può tenerlo bene, e dall'altra parte invece Justin Jackson, che qui si parla già di 2,5 metri con 7 piedi di wingspan, quindi diciamo che in questa Final Four potrebbe trovarsi, se non si ferma il primo ostacolo, dei bei difensori, ed è una bella prova per vista del draft. Dall'altra parte c'è North Carolina, che ha fatto percorso netto dal secondo turno fino al Final Four, e su cui non c'è da dire niente, sono che sono antipaticissimi secondo me, e allenati non bene ma lunghi e talentuosi, e dall'altra invece c'è Syracuse, che ha vinto la partita contro un'altra squadra solida come il marmo, come Virginia, ma che grazie alla 2-3 di Boeheim, che io odio con tutto me stesso, non odio la 2-3, odio Boeheim con tutto me stesso.
Io odio la 2-3. Io odio la 2-3.
E comunque c'ha questo sistema di 7 giocatori che nel finale riesce sempre a fare entrare il ritmo, tenendo queste rotazioni cortissime, e poi ha trovato Malachi Richardson, che è questo freshman che se non mi sbaglio nel secondo tempo ha fatto 21 punti e ha ucciso proprio Virginia, che era andata all'intervallo sopra di 10, e nelle ultime 68 partite in cui era stata sopra di 10 Virginia non aveva ancora perso, la 69esima gli è venuta male.
Ok, Badild può andare alla 3?
Sì,
tutto può essere.
Allora, io sinceramente del draft in cima a 3 io penso che ci sia Simmons, Ingram, Bender, se si dichiara. Poi il resto
io non sono convintissimo su Bender, però anche se si dichiarasse
Berisco. può essere sì no, non è un parere sbagliato il tuo,
però è proprio la tra ideale, cioè upside estremo,
esatto,
e se cioè è proprio quello scalino nel draft in cui dici mi gioco il totale upside a rischio che mi scoppi in faccia,
è quel, e soprattutto l'anno dopo Porzingis che hai quel 2-17 che tira molto bene da 3, che comunque ti potrebbe fare innamorare qualora decidesse di venire a fare i provini, perché comunque Maccabi sta andando molto male, non, cioè come campionato e tutto, coppe, qualsiasi cosa, ha rovinato ad ogni cosa quest'anno Maccabi.
Molto bene.
Non mi convince pieno.
Comunque il ragionamento Porzingis è buono, quindi è buono Bender. No, non perché l'hai fatto tu, lo so, cioè è che potrebbe esserci quest'onda emotiva.
Se il ragazzo l'ha detto una volta, hanno detto che quell'altra dica di sì.
Cioè, perché se era rotto Odell non vuol dire che si rompe pure Tizio, perché
ha dato il draft come una fase di petting clamoroso,
ma sì, secondo me la chiave di lettura corretta, insomma, è una scienza imperfetta come l'amore, quindi vedi,
sì, va bene.
D'altra parte, sei stati 10 anni a vedere gente che sceglieva lunghi bianchi perché se era Novitsky, allora perché no?
Sì, sì. Esatto.
E quella che mi lira, Sacchede. Così succede.
E poi, diciamo che New York potrebbe anche buttarla su Bender, così almeno Porzingis gioca da 3, Bender da 4, o il contrario, perché con Rambis
c'è poi Bender qui. Pure James Bay non arriva subito, arriva tra un par d'anni.
Non si sa.
Non si sa, dipende.
No, ma allora chi te scegli? Vieni, ma statene a casa tua. Basta, così diremo.
Vabbè. Non ce li hai i soldi per Bender?
No, beh, per un rookie sì.
Allora
sì, però... Chiaro, ma lo fai. Però, cioè, pure lì, mi sono di più. Se resto lì e mi sono... No.
Tra l'altro, vogliamo dire a Tim quanto costeranno i rookie il prossimo anno?
Ma il prossimo in realtà non troppo, quello dopo.
Tra 2 anni, glielo diciamo.
Allora lo prendo subito. Però col contratto, firma il contratto...
Vi temo che si possa arrivare tipo a 10 milioni a un rookie. Sì.
Come?
Ma chi se non scelgo più? Non me ne frega la mano.
Il quarto anno di una prima scelta, intendo la numero 1 assoluta, sarà tranquillamente 10 milioni.
No, telefono in sede solo undrafted. Non frega, solo undrafted.
Ma il minimo di undrafted è 1 milione comunque.
Con lo sconto. Capito, undrafted con lo sconto e buoni passi.
Al minimo niente sconto, non esageriamo.
Vabbè, un minimo non si nega a nessuno. Solo il minimo.
Certo. Va bene. Vedi che ti appioppo da roba io che anche il minimo negheresti.
Beh, un minimo... Siamo sempre la franchigia delle classi.
Comunque, intanto arrivano notizie sulle Olimpiadi. Chris Paul fuori. Batum probabilmente fuori, esatto.
Mi spiace.
Spiace
tanto. No, cioè, a me mi dispiace perché sinceramente no, Batum. Certo. Dai.
Va bene. Tanto ringraziamo la Federazione Italiana.
Dice da noi withdraw Barniali.
Magari. Ringraziamo la Federazione di Basket Italiana per la coerenza e tutto il resto.
Sono ridicoli.
Io vorrei ringraziare il Vetto, perché dopo 4 partite
Junior, sì.
Dopo 4 partite di Tim Hardaway Junior da rispettivamente 21, 20, 16 e 14 punti con ottime percentuali, mi ha twittato e ha detto... adesso memoria, non ce l'ho sotto, comunque esigue scuse bla bla bla, e io ho detto ma per 5 partite mi fa, e certo ti pare poco, seguenti partite di Tim Hardaway: 7 punti in 17 minuti, 3 punti in 23 minuti, 2 punti in 18 minuti, con un complessivo 4 su 21 al tiro, 1 su 11 da 3 e cose così.
Allora, no, perché voi pensate che Faz dimentica.
No, è lui che è venuto a cercarmi, voglio dire. Io non dimentico JJ Hickson, che anche quest'anno riesce a essere con il net on-off negativo come per tutta la sua carriera, ed è meraviglioso. Hardaway lo lasciavo anche lì, solo che Vetto viene a cercarmi e poi Hardaway sente e non vuole deludere i suoi fans.
Io ancora quando penso che hanno dato una prima per prenderlo.
Vabbè. Andiamo oltre.
Ma una prima...
E rispondiamo a una domanda di Antonio, che ci chiede opinione su Charlotte a proposito di Batum. Visto lo spazio salariale che verrà a crearsi l'anno prossimo e andando a implementare sicuramente qualche spot attualmente coperto da giocatori affidabili come il truffatore di inizio trasmissione, vedo Celine, si può parlare di futuro nel loro caso beccando trade e firme giuste? Cioè la domanda è: quello che c'è adesso è un'impronta seria su cui vanno aggiunti i pezzettini per restare molto competitivi, o è venuta così per caso e poi non si sa più cosa succede? Completo la lettura. Anche considerando le conference, perché Atlanta e Cleveland le vedrai in declino e i Celtics devono riuscire a dimostrare di riuscire a capitalizzare il potenziale che hanno tra scelte e squadre. Secondo Antonio, Toronto e Charlotte sono le uniche futuribili di quel gruppone lì.
Secondo me Charlotte bisogna un po' vedere, anche perché c'è tanta gente in scadenza.
E Toronto non scherza neanche lei.
Come però sai,
gente
Toronto
in scadenza, gente, cioè, che
strapaga De Rozan e più o meno a Biombo è stato molto 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 utile in questa stagione, però puoi pensare di sostituirlo un Biombo. Scola,
poi chi lo strapaga Biondo, scusa.
No, ok, appunto. Loro strapagano De Rosa, nel nucleo resta questo. Quindi per altri 2 o 3 anni Toronto resta così. Charlotte no. perché Charlotte ha Jefferson in scadenza, Batum in scadenza, Marv Williams in scadenza, Lin in scadenza e Lin con player option che al 99% verrà declinata.
È vero che sono anche giocatori che le altre squadre dicono, ma io il rischio che faccia bene da me non lo voglio nemmeno vedere. Giusto. Provare. Però Batum secondo me qualcuno ci punta e non è detto che voglia rimanere per forza Charlotte, tipo gli Spurs potrebbero arrivare allo Spurs.
Tipo un'altra squadra che rischia di vincerne 73 potrebbe essere interessata a Batum, per dire. Perché se va via coso Barnes, insomma,
perché no?
Quindi non lo so sinceramente. Se dovessero restare, no, quello che è successo quest'anno a Charlotte è degno di nota, anche perché è avvenuto in una stagione che comunque è stata abbastanza segnata da infortuni, quindi siete veramente veramente bravi. Ripeto, bisogna vedere cosa resta. Cioè, ecco, Marvin Williams secondo me come veterano avrà un mercato infinito.
Esatto, anche perché sta giocando veramente.
Marvin Williams è diventato un quattro tattico, esatto, wow. Cioè, wow.
Sì, non secondo me c'è una fila di squadre che vogliono provare a vedere, può essere buona anche da me.
Marvin Williams?
Dopo 15 anni che ha fatto merda ovunque, primo anno buono.
Però cioè, ci sono 25 squadre che lo vorrebbero, non 20 milioni. Però sì.
Però Marvin Williams è quest'anno che ha fatto molto bene. Per adesso è sempre stato.
Ho capito. Però ha fatto.
Marvin Williams fa 30 quest'anno. Che fa, potrebbe essere anche contract year, quello che vi pare. Però ha una maturazione di un giocatore che è entrato in NBA con diciamo altre aspettative, perché ci aspettava che
è un francese player
da un momento, esatto, perché comunque ricordiamo che è stato scelto alla 2 prima di DeRon, Chris Paul,
non me lo ricordare queste cose quando Atlanta faceva ridere.
Infatti però è arrivato, sì, però comunque quando uscì dal college non era solo Atlanta che la pensava così. E hanno provato a costruirlo, non c'è riuscito, e lui però io ho visto proprio dei passaggi di annata annata in cui sì, è proprio maturato proprio come gioco e soprattutto ha capito quale poteva essere i passaggi da fare per essere in qualche modo utilizzabile da tutti, e questo secondo me l'ha colto Charlotte perfettamente.
Sì. Ci dice Peach anche dalla spalla di Kid Gilchrist, certo. Cioè, nelle quante 7-8 partite in cui ha giocato Kid Gilchrist quest'anno, Charlotte sembrava ancora più forte di come è diventata ora, perché avevano un'altra, cioè, questo mostro maledetto che vola per il campo, che è come, anche lui come arma tattica molto, molto, molto importante. Però, ho detto importante. No, era importante all'interno della squadra, non importante come superlativo. Giusto.
Ci dobbiamo salire di nuovo dalla parte del torto, insomma.
Arriverà.
Perché c'è fatta tutte le altre.
Arriverà quel momento. Vabbè, quindi la risposta su Charlotte è questa. Ci chiede Giacomo, lo chiede principalmente a me, ma non c'è problema. Come vedremmo JJ Redick in un sistema come quello di Golden State? Facciamo rispondere Tim, come vedresti Redick a Golden State?
È uscito perché non ti sentiva col microfono.
Lo so. Sono rientrato, come dire?
Tim,
come vedresti JJ Redick a Golden State? No, continua.
Nel senso che non mi darebbe fastidio che andasse a Golden State.
Giusto.
Quindi bene.
Con Thompson o senza Thompson?
Thompson chi?
Clay. L'idea di Thompson.
Ah, sempre meglio specificare. Con Thompson? Beh, Thompson che lo metti nella piccola?
Diciamo, per esempio.
Con Iguodala?
La piccola è, secondo me rischia di essere molto meno efficace di quanto non è adesso. Uh-huh. Potrebbe essere potenzialmente un rischio, perché insomma, suggerirei a Dick comunque difensivamente potrebbe creare dei problemi, io oggi non hai.
Questo è vero, è meno versatile, certo.
Dipende da quello che hai perso. Se lo prendi senza perdere nessuno e trovi un buon sostituto di Barz, è un conto. Senza parliamo.
Con chi state chi è che sta litigando con qualcosa sulla scrivania lì dietro? Che picchietta sulla scrivania. Va bene. Questa è fatta. Avremmo un paio di domande un pochino più complesse. E Andrea ci chiede il futuro prossimo di Blake Griffin e dei Clippers. Cioè non cosa succederà quest'estate, ma cosa succederà adesso, fra una settimana o poco più, quando rientra. È possibile ipotizzarlo partente dalla panchina nei playoff?
No.
No. Neanche secondo me. Pesa mai sta.
Lui
e
dice...
Poi lo vendesti bene.
Ma a parte quello. Lui dice, la panchina è sempre il problema della squadra, quindi non gli dispiacerebbe vedere Griffin e Crawford in uscita d'alpino. Il problema è che però così è scarso il quintetto.
Cioè, questo discorso lo puoi fare se c'hai il Ginobili della situazione, ma questo qui è il Duncan della situazione.
Esatto.
Con le dovute proporzioni, esatto, ovviamente. Esatto.
Ma hai presente che devi affrontare ad ovest nei playoff? Sì.
Antonio esce prima di tutto.
Cioè, ma magari Blake potrebbe anche, cioè farebbe rogne, però potrebbe anche dirti, vabbè, ma il punto qual è? Mettere Mbamute o Jeff Green in quintetto?
E tra l'altro non... Jeff Green è grande prova, come al solito da Cleveland.
Strano, vero?
Bravissimo.
Non l'avremmo mai aspettato, non saremmo mai aspettato. Il discorso è quello, che comunque i Clippers quando girano stanno in partita e magari hanno anche un piccolo vantaggio contro i quintetti altrui e poi la panchina se lo brucia. Se per evitare comunque... che la panchina se lo bruci non prendi neanche il vantaggio perché metti Griffin in panca, sei punta a capo. Quindi se va bene...
Il discorso è che... Lo puoi fare questo discorso di posizione forte contro Griffin se c'avevi un record speculare al primo mese di Griffin anche fuori. Questo mese qui sta clamorosamente sotto.
Esatto.
E quindi
che fosse una cosa destinata a finire a breve era abbastanza sospettabile. Era un mix di calendario e combinazioni, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, poteva essere pronosticabile. Marco ci chiede ipotetica classifica finale della matricola dell'anno, quindi Rookie of the Year. Premesso che il primo è Towns.
Secondo...
Bravo, volevo un commento di Will Team.
Farei anche il secondo.
Eccezionale. Clutch.
Detto questo...
Questo però è un inside joke, quindi questo è un inside... secondo... Le regole di Fats,
ma non so, ma che sono mie le regole.
Però questo era un gioco di livello, i pochi che hanno capito l'hanno apprezzato, immagino.
Perché allora, insomma, Mickey Berra tra un furto di bici e un altro ha condiviso noi sulla
sede. Lo dico alle forze dell'ordine, chiudete un occhio per Michele Berra, che è un noto creptomane della zona con le biciclette, chiudete.
Ma tiene famiglia, quindi
tiene famiglia, chiudete uno.
Più che altro chiudete gli occhietti delle vostre biciclette,
cioè. E ora occhio alle moto, perché si sta
moto.
Gli piace zincare le cose, quindi state molto attenti perché zinca. Cazzo, zinca.
Comunque Marco ci chiede, Devin Booker potrebbe essere il primo dei terrestri? Oppure Porzingis, oppure
Porzingis e poi Devin Booker.
Devin Booker comunque adesso,
ma
non
Devin Booker merita, perché se
di terrestre sta mostrando poco pure lui.
Esatto. Più che
molto
secondo...
extra e poco terrestre come lo sceriffo.
Basta.
Qui però chiamo l'intervento di Evil Team, perché in questo momento Devin Booker ti dà tre peggio di D'Angelo Russell.
Oh mio Dio,
tutta la stagione l'ha menata il tiro di e poi mo tira peggio, che
esattamente
cazzo.
Questo grazie Will Team, grazie.
Comunque,
esattamente questo mi serviva,
no, non è, diciamo che è il 2.5, perché comunque Porzingis io penso che mantenga comunque il 2 senza un Rambis,
nonostante
no, proprio perché c'è Rambis.
Certo, è una tara, cioè,
l'ho forzato.
E Okafor dove lo mettiamo?
Top 5 sicuramente.
Sì, sta andando malissimo ultimamente Okafor, eh?
Pure lui sta manco giocando ultimamente, cioè, ormai pure lui ha il basilico tra i denti e non
invece
gioca
invece molto bene in questa seconda parte. Ma non è Moody, secondo me.
Sì, 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 va.
Sì, altro meno un bel incognito su un tiro, però.
Sì, sì, sì.
No, vabbè, un po' brutto, il tiro è brutto.
Il tiro è brutto.
Però... E comunque è bello vedere che due dei migliori giocatori di questo draft, secondo me, non dovrebbero, a regola, meno di regole, non dovrebbero giocare per Team USA. Questi
sei proprio queste inizie, queste...
Sì, no, poi è bello, no, però sarà bello vedere Towns, che è stata la mossa magica di Calippo. Contro Team USA ai panamericani, queste cose qui. Molto
ma perché è peruviano Downs?
No, dominicano. La madre dominicana è
peruviano. Che ne so, no, una nazione a casa. Vabbè, come Horford più o meno, no?
Sì.
Non esatto, come escono fuori due giocatori dalla Repubblica Dominicana.
Ma ora cioè, non bisogna nemmeno esaltarci perché dominici. Cioè, qual è il problema?
Horford. Peraltro, in quanto dominicano, potrebbe fare uno sconto, credo.
Sai, no? È dell'Elite, Stein, allora è sorprendente. Dominicano, gli è uscito Horford.
Non so, voi che connections dominicane avete, fra?
Io?
Gli Spurs. Per chiedere lo sconto a Horford.
Non lo so, ci sarà un bandito dominicano.
Esatto. Beh, l'ammiraglio o qualche mandingo dominicano?
No! No.
Tocca a me tutto quando l'ammiraglio.
Questo è inside jokes.
No, questo è ampiamente sdoganato. Questo non è più.
No, cioè, è dentro l'ammiraglio.
È un outside.
No, quindi l'ammiraglio è ampiamente sdoganato.
Non lo dovete nemmeno pensare, l'ammiraglio.
Sì, non solo il joke, ma anche l'ammiraglio ampiamente.
L'ammiraglio l'ha proprio sdoganato.
Solo perché è un essere umano sopra il 6.
È stato ripetutamente sdoganato, sì. Sì, 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 sì.
Let's go outside in the sunshine.
un dominicano che fa un favore lo troviamo, insomma, non è un gruppo.
Favore di che?
Favore, che succederebbe un favore. Ma
fammi una gamma di opzioni di
che
favore.
Mi provina un giocatore. Arriva Goldsberry e parla con Dominicano. Ma sai, lo faccio fare il commesso viaggiatore, non c'è un cazzo da tutto. Oh, è finito il pane, Kirk, vai a prendere il pane, faccio una bella chart, magari dal fornaio e riporto.
Cioè, vorresti usare Goldsberry come oggetto sessuale, sì, per un domenica.
Disegna la forma delle micchette a mo' di shot chart. Sì.
Beh, è l'esperto, mi porta la migliore micchetta del mercato.
Kirk, ne volevo 2,50, torna Kirk.
Tronzone, sì, questo è un utilizzo che fai volentieri. Poi sbatte la botta, torna a scrivere ESPN. Peccato.
Ma non torna a scrivere ESPN.
Magari si rompe.
Vabbè. Poi, vediamo che altre domande avevamo. Qua niente. No, potremmo aver quasi finito. Dai, ce la caviamo in fretta oggi.
Sentito un soft team.
Sì, questo è soft porn team che... Vuoi una sigla anche tu? Ti metto una sigla porno soft?
No, è inquietante. No,
Basta chiedere, ci si organizza. Cioè. Intanto 5 partite di sospensione per Montrezl Harrell in D-League.
Ma che ha fatto?
Ha tirato una sbroccata clamorosa.
Sì, ma senza stipendio. Ma...
Beh sì, chiaro, ecco. Salta le partite, ma anche in NBA funziona così, eh.
Il mio sogno è sospende a caso giocatori. Non te lo pago questa settimana.
Ma non posso sospendere. Non è Football Manager, non posso sospendere gente a caso.
Lo facevo serio.
Lo so che lo facevi.
Ma io smette tutti. A 25 anni voglio smettere.
Io voglio team come commissioner.
Io no.
No.
Io sì. Cioè, la dittatura. Neanche 1984 di Orwell.
Usufruisco di questo spazio per dire che confermata la data della 24 ore 28 e 29 maggio a Montecatini e io preparerò un computer in cui vedrete team che gioca a Football Manager.
Se quella notte non c'è una partita, perché di solito lì c'è o una gara 6,
ci sarebbe una finale di Champions, ma ce ne freghiamo.
Quest'anno Champions.
Sì, infatti c'è qualcuno, qualche giornalista di quelli,
datemi l'FM dove ancora possono multare a caso i giocatori, che era FM 2014, poi purtroppo sta funzione me l'hanno tolta.
Capisco. Ho una domanda, ma tipo, ipotizziamo che ci possa essere un giornalista che collabora con carta stampata e radio toscano presente la
venerdì notte, ha detto.
Fanno un collegamento live con lui per fargli commentare la partita dalla 24 ore?
Bravo, bravo, vedi che messo idea, metti così almeno metto pressione queste persone che abitano a Prato.
Tanto voglio dire, o magari gli fanno commentare la partita di Football Manager di Fra, cioè uguale.
Sì, ragione, preparati,
Non a caso,
Regaliamo emozioni.
Bello! Oh.
Adesso ti fanno registrare il jingle.
Però c'è un sacco di voci, eh.
Ma chi?
Regaliamo emozioni. Sì. O le pre, come dire, le presta o le regala, non mi ricordo.
Questo è commercial team.
Soldi.
Tu le presteresti loro?
Ci ho ripensato.
Con tasso da usura le presterebbe.
Emozioni incomodato d'uso.
Sì, sì. Va bene, Fleccio, ci chiedono un commento sull'infortunio di Bonucci.
E a parte le bestemmie?
Beh,
penso che sì, dai.
No, io saluto caramente Vitto. Cos'altro devo fare? Gli auguro che il karma si sfoghi su Dirk o su quello che ha di più caro.
Già se droga come Carmine.
E invece pare che abbiano beccato un porca puttana di Trapattoni durante il commento.
Vabbè, ma Trapattoni è morto qualche anno fa. Quindi...
No, ma nulla, ho capito.
Trapattoni è morto da più tempo di Talocino.
Oggi Trapattoni ha fatto cadere questa cosa di Strunz, per chi non lo sapesse che era il suo giocatore.
Vabbè, allora non è che si può spiegare anche Strunz.
Cioè... Oggi ho fatto cadere Strunz e se parliamo un porca puttana, perché dice in qualche modo devo rientrare.
Mo che devo spiegare che l'Italia confina con la Svizzera e con l'Austria, adesso non esageriamo, dai, su. Cioè... Allora, va bene, basta. Direi che potremmo anche aver finito. C'è qualche argomento in ballo? Non credo. Non c'era altra roba. Ho salutato caramente.
Si potrebbe parlare di tutti i giocatori del college che hanno fatto almeno 10 punti che vanno al draft, perché quest'anno si può.
Giusto.
Via prima. Però
entra,
tutti
esci, stanno andando. Entra, esci.
A un certo punto, il giocatore di Yale, cioè Mackay Mason, che. Si è dichiarato tra il menefreghismo generale, tra l'altro l'ultimo di Yale è stato Chris Dudley.
Oh ragazzi, mi dichiaro,
sì, favore.
Palla di fieno che rota.
Ora ce ne stanno venendo fuori veramente tanti che sono veramente, cioè, non ne frega nulla a nessuno, tanto che ci sono tanti GM e ne uscì appunto tanti GM, tanti addetti ai lavori, un pezzo di Givoni su, anche qui su The Vertical, che diceva appunto che sì, si risveglieranno quando ci sarà la deadline per questo tipo di scelte, quindi sceglieranno la gente o no.
Restiamo amici.
Questa è una domanda a cui credo possa rispondere Nick. Gianmarco ci chiede cosa ne pensa l'esimia redazione del Kiwi di Oklahoma City, Steven Adams, e soprattutto vuole sapere, Gianmarco, perché continua a portare quel look da predatore sessuale.
Perché fa bene.
È un genio.
Perché è un predatore sessuale, soprattutto.
Tra l'altro.
È il giocatore preferito della redazione che non sia Tim.
Nonostante...
A me non dispiace.
Ah, vabbè, allora è il giocatore preferito della redazione.
Dopo
non ho nulla in contrario, vedi? Ma nulla in contrario.
Dopo Della Vedova,
alla pari con Della Vedova.
Ma Della Vedova a me sta discretamente sul cazzo, in realtà. Quindi direi che vince Adams.
Ah, Steven. No, allora, Adams è preziosissimo. Diamo un commento un minimo tecnico. È uno dei più solidi portatori di blocchi dell'intera lega, dati alla mano e non, perché anche all'eye test fa veramente impressione quello che riesce a fare. Cos'altro si può dire? È uno che picchia, ma picchia veramente forte, picchia veramente tanto.
Picchierà,
continua a picchiare. Ed è uno che però...
Sta zitto.
cioè la sua forza veramente nella provocazione è quella che picchia davvero tanto, però quando lo picchiano non dice nulla e la gente sbrocca, cioè è pieno di giocatori che sono sbroccati contro di lui, perché tipo l'ultimo che mi viene in mente è stato Zibo, perché non ti dà adito, perché tutti i giocatori sai che picchiano, si fanno picchiare
e picchieranno
e va bene. Adams invece ti mena, tu lo meni e lui non si muove, come se fosse una cosa normalissima. E poi va bene. Nei social, nelle interviste, è un giocatore di culto completo.
Comunque se qualcuno ha visto, se è voluto il passaggio che fanno le varie squadre nazionali australiane, via oceaniche, sanno che quel tipo di presenza lì dura, cioè, e che non risponde, è una cosa che si tramandano con tre generazioni di giocatori. Tra l'altro guardavo l'altra volta a Mannheim, cioè il torneo di Mannheim Under 18, che è una specie di mondiale Under 18 due mesi prima, in cui gli australiani sono veramente picchiano forte e non si lamentano mai, e picchiano anche i poveri giapponesi che perdono di 40 ogni volta.
Anche i giapponesi che passano di lì per strada li picchiano.
Sì. Non so quanti giapponesi sono a Mannheim, però vabbè.
Ma i giapponesi lo sanno, per quindi.
Picchiamo emozioni.
Quando vai in giro picchi un giapponese. Tu non sai perché, ma lui lo sa.
Cosa ti apro?
Tra l'altro vorrei ricordare...
E lui risponde, ma sono giapponese.
Vorrei ricordare a tutti i giapponesi che girano per Spinaceto che c'è un hotel di lusso che hanno aperto a Mercury, non so perché ci portano i giapponesi, perché evidentemente poi non gli dico che è Spinaceto,
e che girano Mercury adesso
di Spinaceto, mi chiedono sempre dov'è il supermercato e ovviamente gli dico la direzione sbagliata,
ma no.
Che è divertente, perché poi passo con la macchina e girano ancora.
Mi piace, ovviamente, cioè, è ovvio che...
È come quello, c'è uno a Firenze che prende tutti i giapponesi e dice volete andare a mangiare, il posto si spende poco, Enoteca Pinchiorri.
Ecco.
Pinchiorri.
Ma è divertente, ormai ho affinato il mio inglese, faccio andare dall'altra parte e questi girano, ma...
Vabbè.
Dai, menzioniamo Yuta Tabuse, così ci mettiamo qualche cosa di cestistico, non lo so.
Ma si possono tirare di mezzo Lakers anche qui? Perché deve andare da altre parti?
Su Niue? No, su Niue
cinese.
Tagashi no, era da...
ma no, Nick Young è chiaramente giapponese.
Fido Nick Young.
Chiang, peraltro, avevo letto dei suoi commenti su qualcosa, non mi ricordo. Ho rimosso subito perché ho detto no, non mi interessa. Non voglio approfondire. Basta.
Lui è Clarkson.
Ma lì può anche darsi che sia quella... l'attivista che è stata insultata.
Qualcuno, però, io ti dico che uno su Facebook li ha subito apostrofati. È un avvocato, non ti dico.
Questa volta potrebbero anche essere innocenti, non si sa mai.
No, per loro vale la presunzione di colpevolezza. In barba a secoli di stato di diritto, per loro vale la presunzione di colpevolezza. Sì.
Vabbè.
Non ridere, è una cosa
sentendo male. Non ce la fa più.
È una cosa
bello, perché non era ancora uscita la notizia che lui aveva già commentato. Guarda questi cretini.
Non era male così.
Allora,
loro sì, però loro lo erano già.
Possibile.
Ho trovato la cosa che avevo letto e praticamente dei compagni praticamente gli hanno registrato un audio in cui lui ammette di aver tradito Iggy Azalea, e questa cosa però non si sa come.
Ah beh, questa mi spezza il cuore. Però
il coreano che per trovare sta cosa in 40 secondi ha girato,
eh?
La redazione coreana che in 40 secondi ha trovato questa cosa,
ma stanno qua apposta, voglio dire. puoi mica pensare che sia io mentre parlo a googlare, cliccare e cercare.
Magari qualcuno è un giapponese che sbaglio, è arrivato da te perché gli ho dato l'indicazione io.
Vedi, no? Infatti è quello, che i coreani danno le informazioni per dar mai ai tuoi giocatori. Mi indica se è il supermercato giusto.
La sigla della finestra sul canile improvvisato. Era un po' indifferente. Vabbè, senti, basta. Chiudiamo questa puntata che siamo a 1 ora e 45, scelta, quindi esatto, potremmo anche andarcene. Neanche una parola su Chris Paul, più Melo, più James, più Wade, più X. Ma perché? Ma no, ma cioè, anche a me piacerebbe essere proprietario di New York Knicks, voglio dire, ma cioè, non si può, non funziona, non si farà mai, non esiste.
Poi se lo fanno a Miami.
Sì, vabbè.
C'è tasse, non c'è niente.
Al minimo vengono? Vengono al minimo, interessante, no?
Ultima domanda al volo. Tra le squadre della Eastern Conference, qual è quella più attrezzata per fare un eventuale sgambetto a Cleveland?
Toronto.
Atlanta.
Corti.
Partiamo dal presupposto che se si riesce a fare lo sgambetto è perché Cleveland se l'è fatto da sola.
Quello è poco ma sicuro.
E che quindi può perdere con un range di squadre abbastanza ampio però a quel punto, eh.
Atlanta, cioè, a differenza dell'anno scorso dove arrivava forte e si stava spegnendo sul finale, qui si sta ritrovando.
Ma ti regala meno certezze.
9-1 le ultime 10 Atlanta.
Il miglior differenziale nelle ultime tot partite al di sotto di San Antonio
ci stiamo addentrando in quella fascia di stagione in cui faceva le doppie Bob Sura, cioè le triple doppie.
È vero, però in realtà allora, è vero che l'ultima parte di stagione vale probabilmente meno del primo terzo per valutare la forza della squadra, però arrivare in forma non è che sia necessariamente una brutta cosa, cioè quantomeno non ti danneggia entrare in forma al momento giusto. Poi esatto, non vuol dire che ne ha vinte 9 delle ultime 10, ne vinceranno 9 delle prossime 10, però intanto.
Ma anche perché io a Evil Team direi che l'anno scorso quando Atlanta andava alla grande, esatto, e gli dicevi ma Atlanta ti voglio vedere, poi ad aprile ti voglio vedere esatto, adesso stanno facendo il
ma lì Evil Team era ancora nel tombino
di cui ero ancora una persona, purtroppo ho conosciuto persone, sono diventato una persona male. Ero ancora una brava persona.
Miami è senza dubbio attrezzata, però Miami ha bisogno di essere sana a margine risicatissimo, non so, cioè tipo Tyler Johnson non so se rientra per i playoff, non so come sta messi lì, vero che hanno beccato sta altro mostro adesso, però
hanno beccato, sapeva benissimo che era il
mostro. Tu sapevi che avresti beccato uno che ti faceva un 3D tirando il 60 da 3,
ecco, dopo io me lo ricordavo come un ottimo, se non mi sbaglio avevo puntato nel draft, dissi una bella presa, sarebbe nel futuro, però il futuro non l'avevo pensato a 4 mesi, devo dire la verità. 4-5 mesi non l'avevo pensato.
Tira 50 su 80 da 3?
No, 88, come 89% di effetti.
Mi piace il shoot, 89%, figa.
Ma poi anche stanotte è una partita furtino, eh?
3 su 4 stanotte a memoria. Bello. Però ne ha sbagliato uno, cioè, tanto per dire.
No, allora minimo.
Cioè, tipo Aldridge, quanti tiri ha già sbagliato in questa stagione?
Oh, Aldridge è imbarazzante.
Marcus Aldridge.
Bene. Chiudiamo questa puntata ricordandovi appunto della 24 ore, sito è 24 ore di basket scritto tutto attaccato senza caps lock perché non sono tamarri come quell'altro là, .it, cercate tutte le informazioni, avrete come al solito delle indicazioni di massima sulla manifestazione, poi nel caso chiedete a loro, al ciombo, eccetera eccetera. Questo però non è un invito, cioè
questo io vi giuro che mi fa venire i brividi, questo esatto. Ve lo giuro,
è tipo lasciare i mob di Twin Peaks che te lo vedi arrivare adesso. A me mi fa una paura anche.
Potete prenotare, potete fare quello che vi pare,
e il team e Osof Team verranno a trovarvi nelle stanze quando rientrate,
esatto.
Che bello, quello, grazie, è
Bob. Quello è veramente come Bob, si va a cercare l'istanza,
vabbè, ma tanto non dormite,
non fa paura quanto una vita di David Robinson, diciamo. Beh, così però
se dormite
in realtà David Robinson
è molto soft, David Robinson.
Non era lui quello che faceva paura,
ti fa una delicata carezza.
lui veniva spaventato.
David Robinson viene di notte con il... le scarpe
e adesso mi costringi a dar fuoco a tutta l'Arciano.
Se c'hai un cerino fai veloce,
reazioni dure.
Ciao Tim e tutti quegli altri che stanno lì con te, che non mi ricordo neanche quanti sono più. Ecco, appunto. Ciao Freccio.
Ciao, buonanotte a tutti.
Ciao Show.
Ciao a tutti.
Ciao Nick.
È morto Freccio.
Vabbè, fa niente. Ma ha salutato. Ha salutato.
Come sono, perché sono morto? Non sono Vicky Tarocillo. Perché me la guccia sto morto?
Ciao a chi manca, non lo so, mi sono perso.
Ciao, ciao.
Beh, sulle truffe secondo me ci possiamo
così. Ciao anche da Fazio, ci sentiamo un'altra volta quando ci abbiamo voglia, non so. Buon ciao.
Chiudi prima che arrivi la postale. I'm a smoker, I'm a midnight toker, I give my love.